The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci, siamo live, iniziamo con tanti auguri a tutti, buon Natale, e così tanto che se l'abbiamo portato a casa. Siamo con Omar Verusca e soprattutto con Tiera Erde, che si è appalesata proprio solo come miracolo di Natale.
Ecco, una volta l'anno passo avanzo.
Una volta l'anno? No, ma avendo scoperto i trascorsi anni ci dovremmo fare un'altra puntata su coso. Salutiamo allora David Casci per primo. Jack O'Lantern per secondo, Emilio Le Salva, a cui abbiamo dato il link, domani la sveglia alle 5.45, sì, pure io mi sveglio alle 5.45, Emilio, poi però vado a dormire poi, cioè mi rimetto a dormire, Luca Nengil, Michele Sessa, Alessandro Bitetto, Edu e Corrado P. Ciao a tutti, grazie di essere qui con noi in questa pre-natalizia. Da chi cominciamo? Dalle madame?
Cominciamo. Beh, sì,
Prego, comincio io?
Sì.
Ok, ma cominciamo con Giotto? A tradimento.
Dai. Giotto, debotto, Giotto.
No, non ha senso.
Ok, debotto però ero tu,
No, yeah. Va bene.
Allora comincio col 1066.
Allora, Baieux.
Cominciamo Baieux. Con Baieux, dai, che non è fantascienza, però la razza di Baieux fondamentalmente parla della vittoria normanna sugli inglesi. È una, in realtà si chiama razzo, ma è rigamato, è una roba di 70 metri, diciamo di 70 metri, che parla appunto fondamentalmente, il fumetto parla della guerra e arriva fino all'incoronazione.
E no, c'è... Aspetta, questa domanda subito, cioè è rigamato tutti i 70 metri o è una stoffa su cui hanno fatto il ricamo?
No,
sono 70 metri di ricamo con gli omini che fanno le cose, si combattono, vengono incoronati e tutte le cose. E succedono per un ricamo dei 70 metri praticamente su tela bianca,
che Penelope proprio...
ecco, quindi su tela bianca. Ecco, nel frattempo c'è Alessandro, Salvatore Capalbi e di nuovo Migliore Salvo e Alessandro. Su questo, a un certo punto al metro, all'uscita 25 del grande raccordo anulare, al metro 25
viene incoronato Re Harold e viene creato appunto uno dei primi falsi storici, nel senso che viene mostrata la cometa appunto di Halley, che appare miracolosamente durante l'incoronazione del re, cosa che poi è stato dimostrato che è un falso storico, perché in realtà la cometa è stata vista 4 mesi dopo, però vabbè, insomma 4 mesi che poi che sia...
Anche perché era quasi 1500, no? Com'era?
Esatto. No, più 4, quasi 1500, quindi dai, 4 mesi prima, 4 mesi dopo, poi lo spostiamo. Però è interessante vedere praticamente come quello che alla fine è un protofumetto rappresenti appunto la cometa, che poi appunto le comete hanno sempre avuto nell'immaginario questa quest'idea un po' mistica, che o portano molto bene o portano molto male, a seconda poi evidentemente di chi lo guarda, perché la stessa cometa può essere vista come simbolo appunto, ah, incoroniamo il re, felicità, gioia, oppure può essere vista come praticamente una cometa che è simbolo di presagi, esatto,
perché poi, come dice Alessandro, poi è la freccia nell'occhio, che non è la freccia del raccordo anulare che dice Emilio, ma è la freccia nell'occhio.
Esatto. E a parte appunto questa apparizione della cometa di Halley, che si vede chiaramente che è una cometa, chi non riconosce una cometa in questa specie di forchettone per capelli qua?
No, però dai, è fatta bene.
Dai.
Sì, no, a me pare un forchettone, però dicono che è una cometa e quindi non gli sta.
Ma c'è scritto, vedi, Istimirant Stella.
Così, che vuoi. E dopodiché, appunto, invece ti lascio parlare di Giotto.
No, io di Giotto non so niente, so solo che ci sono due Giotti. Uno che, la cui stella cometa è più piccola e sta nella Basilica Inferiore di Assisi, appunto a simboleggiare, appunto, che è la stella di cui avevamo parlato l'anno scorso. Ti ricordi, l'anno scorso avevamo fatto le supernove, quest'anno, tra l'altro, l'idea è stata vostra di fare le comete di Natale. E invece quella più grande è nella Cappella degli Scrovegni, eccola qua, questa è Zummolo, e questa è nell'Adorazione dei Magi. Quindi in realtà la stella che hanno seguito i Magi poteva essere una supernova, una stella cometa e così via. Comunque Giotto la rappresenta come stella cometa, è dibattuto se appunto sia stata quella di Halley o no. Tra l'altro nella chat di Telegram Claudio, se non ricordo male, mi ha segnalato un articolo molto interessante che poi metteremo nei commenti, di chi in realtà sembrerebbe smentire che fosse una cometa, la cometa di Halley, perché i tempi non tornavano. Però anche qua non è rilevante, Giotto può tranquillamente aver visto la cometa di Halley, una cometa molto luminosa, e poi averla rappresentata nell'Adorazione dei Magi, perché appunto vedete ha la parte centrale che è la testa della cometa, e poi alla coda, in realtà vedremo più avanti nel pippone scientifico che le code sono due, una di gas e una di pulviscolo interplanetario. E io questo sono su Giotto.
Ok, allora adesso diciamo che in ordine vero io avevo proposto di fare le nascite mistiche passando per Anakin Skywalker, ma me l'avete bocciato e quindi...
No, io non mica l'hai scritta, guarda, facciamo la nascita mistica pure, buona.
No, io avevo proposto, avete detto di no.
Io insisto che Finn Skywalker si spaccava a bestia e tornava a casa senza ricordare cosa aveva fatto.
Sì, no, vabbè, ma quello è chiaramente che era ubriaca come una cocuzza. No, è la nascita mistica,
sì,
figlio del Vittorio. Così. Esatto, sì. Vabbè, si alza bevi meno.
A spada di fuoco.
Esatto, sì, a spada Jedi, appunto. Andiamo avanti. No, dunque, dicevamo, dopo questo breve excursus di storia dell'arte, passiamo praticamente poi alle comete rappresentate a questo punto nella fantascienza.
Sì, vai. Salutiamo prima Angelo Frascella e Simone Leddi, che sono lì a noi. E vai, Omar, scegliene.
Direi che partiamo subito con Brivido, dai. Ci sono proprio di titolo.
Brivido, allora, sarebbe Maximum Overdrive, no?
Quello, esatto, sì, King. Esatto, di Stephen King, esatto. Diciamo che lì la cometa è il pretesto. Tra l'altro Brivido è il film che è abbastanza iconografico, perché non so se vi ricordate, c'era quel famoso tir con davanti la faccia del folletto, sostanzialmente. È tratto da un racconto breve, Camion, si intitola proprio il racconto, tratto da una raccolta A volte ritornano. Il film praticamente è molto meglio del racconto, proprio diciamocela tutta.
Ah, il film è meglio del racconto?
In questo caso sì, il racconto è veramente brevissimo, cioè sono neanche una decina di pagine praticamente. Di cosa, tanto posso spoilerare, tanto è un film dell'86, parliamo che a un certo punto... in maniera del tutto improvvisa, con l'apparire di una cometa, praticamente tutte le macchine prendono vita e cominciano, impazziscono, si rivoltano contro gli umani, e dopodiché però si scoprirà che causa di questo era un gigantesco UFO che era nascosto all'interno della coda della cometa, che causa l'impazzire delle macchine. Il film
le macchine vogliono sterminare gli prendono, umani,
prendono vita. La cosa mitica era a un certo punto che c'era una scena in cui un mitra, sparando delle raffiche a mo' di codice Morse, fa capire agli umani che dovevano fare il pieno ai vari automezzi. La scena topica era quella. Il film era, ai tempi era quasi uscito quasi come una produzione di serie B. Tutto sommato adesso sta diventando vero proprio culto. Cioè, l'ho rivisto poi un anno fa.
Era diretto da Stephen
King. Era diretto da Stephen King, tra l'altro. La cosa bella di quel film, tra l'altro, che era stato uno dei primissimi film in cui tutta la colonna sonora si basava su gruppi di grido. Infatti la colonna sonora era degli AC/DC, per intenderci. Ed lo riconsiglio, rivedetelo perché vale veramente la pena. La cometa qui c'entra, diciamo, come vi dicevo, molto marginalmente, perché viene presa come causa dello scatenarsi, che poi si rivela che poi a Cristo poi la cometa in sé non c'entrava niente, perché la colpa era di questo UFO. Tanto poi non si vede l'UFO, perché proprio viene in fondo al film, appare proprio una scritta dicendo che la causa era stato l'UFO, che viene distrutto, e qui è bellissimo, casualmente da un satellite per le rilevazioni meteorologiche sovietico, combinazione armato da raggi laser e missili nucleari. Questo qui, cioè, che evidentemente vedevano i tornadi, li bombardavano, cioè non so come...
No, ma io immagino che fosse sarcasmo, cioè che era
deciso, sì, esatto, esatto, esatto.
Tra l'altro Davide ci fa notare che la partenogenesi negli umani non è scientificamente impossibile, questo senz'altro, ma i midichlorian, Davide, io lì dove metto the line must be drawn here, i midichlorian no, e quelle cose lì no.
Non esiste.
Dopodiché poi possiamo discuterne amichevolmente in un'altra puntata, ma il midichloria no. E quindi questa era Maximum Overdrive. Bello. E quindi andiamo bene, se questo era meglio il film del coso, io me lo ricordo ancora, sì, con orrore. Poi che altro ci proponi, ci proponete, perché anche vi siete contenduti, sì, si dice? Contesi.
Esatto, a questo punto passo la palla alle ragazze a questo punto.
Allora, io faccio The Next Generation, che Omar non l'aveva fatto, una delle puntate più imbarazzanti in assoluto di The Next Generation, che è Masks, dove praticamente incontrano una cometa con il nucleo di, me lo sono segnato perché, Fortanio,
che in realtà... Fortanio. Che è formaggio valdostano.
Cioè... Sì, è spalmabile, il Fortanio, giuro, così, buonissimo, proprio... Poi quello col peperoncino dentro, il Fortanio, quella è la morte sua. Comunque incontrano questo cometa con il nucleo di Fortanio, che in realtà, cosa che poi è stata ripresa da una serie che noi non nomineremo, è all'interno contiene questo archivio, questo database abnorme di informazioni di una cultura risalente a 87 milioni di anni prima, e questo archivio, esatto, possiede praticamente Data e Picard, che impersonano due figure mitologiche di questa cultura, che sono la Luna, che sarebbe Data, e Picard, che sarebbe il Sole. E quindi alla fine c'è questa specie di scontro finale di loro due che parlano, e io ammetto che mi aspettavo una cosa grandiosa, perché dice ok, hai Patrick Stewart, appunto, contro Picard e Data, quindi due figure, Data così freddo, Picard molto shakespeariano, e si risolve in io sono il Sole, io sono la Luna, ah vabbè, sei più bello tu, ciao, che veramente una cosa di un deludente pazzesco, e basta, finisce così.
Luca dice che il Fortane è scientifico come il dilitio, sì, però il dilitio, sì, almeno vabbè, prima che fosse devastato da Discovery, almeno c'era un senso. Emilio Resalvo, che immagino sappia tutti gli usi delle testate nucleari reali e fictions, dice Luciano, per spegnere i tifoni, è la stessa cosa che diceva Trump quando c'era.
Esatto.
Che però a me il dubbio era, onestamente il dubbio mi era venuto anche a me illo tempore, perché come dire.
Ma io insisto che dovete leggervi il libro Il pipistrello bomba, dove c'è questo ex agente della CIA, adesso curatore del museo della CIA, che racconta di tutte le cose inventate alimentari, ovviamente, dalla CIA durante la Guerra Fredda, e tra cui c'era anche l'utilizzo delle testate nucleari da lanciare nell'occhio degli uragani.
E poi c'era il sigaro esplosivo di Fidel Castro lì.
Che il sigaro esplosivo, la conchiglia velenosa, o comunque la conchiglia con qualcosa dentro che avrebbe dovuto esplodergli in faccia mentre faceva immersioni.
I gatti bomba che poi andavano per
controllo. No, non erano i gatti bomba, i gatti erano quelli che avevano il microfono per ascoltare quello che diceva il nemico.
Ok, beh, ma infatti, cioè, giustamente
era,
Spectre,
era acustico kit. Progetto credo fosse Acoustic Kitty, era una cosa veramente imbarazzante. Tra l'altro credo che uno dei primi gatti che hanno provato così si è poraccio finito stirato da una macchina perché gli hanno fatto attraversare la strada così a UFO.
Tornando per l'appunto ai nostri UFO. Comunque qui abbiamo appunto l'Enterprise che incontra una cometa e va bene, poi succedono cose nella migliore tradizione di Star Trek. Cederei invece a Omar l'altra cometa di Star Trek.
Sì, allora l'altra cometa di Star Trek in teoria dovrebbe essere cronologicamente prima, ma ovviamente poi invece diciamo nella vita normale è fatta dopo, che compare nella puntata praticamente Rompere il ghiaccio, tanto per... che è l'8° episodio della prima stagione di Enterprise, dove questo ci sono...
No, questa sono... è l'altra Enterprise, scusa, questa.
Esatto.
No, dove
praticamente c'è loro che avvistano questa cometa, che tra l'altro dopo viene pomposamente chiamata la cometa di Archer, perché non compariva da nessuna parte. Loro ci atterrano sopra per fare una serie di rilevazioni, sostanzialmente, solamente che, dato che era la prima volta che lo facevano, a momenti, non so chi erano dei due, mi pare che c'era l'ufficiale della sicurezza e mi pare l'ingegnere capo che atterrano sopra.
Allora, sono quei due che secondo me sono uguali, sì. Tanto per non essere razzista, perché sono bianchi, eccetera, per me sono assolutamente uguali.
E non sono intercambiabili.
Non riesco proprio a distinguerli.
Ma infatti si chiama Rosencrantz e Guildenstern, è la stessa loro, Rosencrantz e Guildenstern, io pure li
comunque vanno su sostanzialmente, a momenti ci rimangono e vengono salvati dall'aiuto dei vulcaniani. Ecco, questo è il punto, come dire, il jumping the shark dell'episodio, praticamente, dove loro a un certo punto fanno questo meraviglioso pupazzo di neve a guisa vulcaniana.
Non avevano dato le orecchie a punta, effettivamente.
Esatto.
Un vulcaniano che non lo
vede. Mi ricorda più una cosa tipo Doctor Who, però questo, tipo gli Abominable Snowman di Doctor Who.
No. Però lì la cosa buffa è che allora i vulcaniani erano ancora i vulcaniani, si può dire, diciamo, vecchio tipo di Enterprise, per cui erano quelli un po' supponenti, eccetera, per cui arrivano lì con una spocchia incredibile da praticamente... sottintendendo il fatto di dare dei cazzari terrestri, praticamente li tirano fuori con raggio traente. Tutto sommato lo vedo un episodio abbastanza, diciamo, non a livelli di quello di citato prima dalle ragazze.
Maschera era brutto forte.
No, questo qui è il classico episodio, diciamo, quasi filler, senza infamia, senza lode. Però era carino più che altro perché faceva vedere proprio il fatto dell'atterraggio sulla cometa, era... Poi anche parliamo di effetti speciali notevolmente superiori rispetto a quelli di Next Generation, di conseguenza era... Vorrei tra l'altro, permettetemi di citare qui tra l'altro la famosa la cometa della sigla degli Space Nine.
Ah, è vero.
Che era ai tempi, mi pare che c'è stato un momento in cui le due sigle di Star Trek, c'era Voyager e di Space Nine, avevano vinto tutte e due... mi pare un Saturn Award come cioè una arrivata prima e una seconda come migliori sigle, perché hanno fatte veramente bene, tra l'altro, come...
la sto cercando ma non la trovo. Sì, anche perché poi il particle a quel tempo, tra l'altro ricordiamo che TNG quando cominciò era tutto fatto in con i modellini, poi la computer graphic è arrivata più tardi. Cuni si è messo in pari, bravo Cuni, grazie. Si cita al Davide anche gli asterismi, cioè che potrebbe essere che la cometa della Natività poteva essere una congiunzione astrale o anche una supernova. Ecco, recuperate se volete la puntata di Natale Capodanno dell'anno scorso in cui l'avevamo trattata come supernova, e volendo c'è una puntata, due puntate fa abbiamo fatto le meteore, cioè in questo caso dice si cometa una cosa ben più particolare, ma in questo caso la distinzione nostra è che se casca a terra non ne parliamo questa volta perché ne abbiamo parlato appunto due settimane fa, a fare il pignolo, e poi ritorniamo alle ragazze. E, in realtà sia questa cometa che quest'altra hanno la coda, però essendo lontanissime dal Sole, eccetera, eccetera, in realtà è un po' esagerato, non ci dovrebbe essere. Ecco, qui già c'è un corpo celeste, una stella, e quindi forse può essere che abbia la coda, ma in realtà non è. Cioè, quando sono lontane dal Sole, altrimenti sarebbero già disintegrate. Infatti perdono materiale via che passano vicino al Sole, ma e alcune addirittura cadono dentro il Sole. Quelle di Halley, quelle periodiche no, e c'è da dire che appunto, poi ritorniamo alla fantascienza, ci sono due code, no? Torniamo indietro di corsa, spoiler, non guardare niente, però appunto ci sono due code, una che è legata al gas, eccola qua, questa tipica, una che è il gas ionizzato che è portato via dal vento solare, perché sono appunto particelle cariche ionizzate, e il vento solare, che è appunto un vento di particelle di protoni ed elettroni, ma ionizzato, che si propaga nello spazio interplanetario e quindi va in una direzione, e l'altra che è il pulviscolo, che va in un'altra direzione, ma tanto per complicare le cose, in realtà la cometa di solito va in un'altra direzione ancora ortogonale, cioè questa è la direzione del Sole. Infatti questo diagramma, ovviamente preso da Wikipedia, indica appunto il Sole sta nella direzione G, la traiettoria della cometa kepleriana e quindi molto parabolica segue questa traiettoria qui, grosso modo il pulviscolo è opposto al Sole e grosso modo la parte di gas ionizzato ha un certo angolo, perché il Sole emette queste particelle, ma ruotando il Sole ha questa specie di spirale di Archimede, o la spirale dell'annaffiatoio di casa, e quindi ci sono queste due bellissime strutture che appunto si vedono a seconda delle comete più o meno, ma insomma sono tutte più o meno rivisibile. Adesso vi do la parola ai ragazzi che hanno mutato, perché c'hanno un microfono del 1400 appunto di Bayeux che usava Re Harold quando alla battaglia di Hastings.
No, in realtà è molto peggio, abbiamo un auricolare e un microfono che funziona metà auricolare e metà microfono, perché altro che, cioè, Re Harold anche ci ha detto vabbè, fate veramente schifo. Però volevo aggiungere che quella puntata di TNG è talmente imbarazzante che Brent Spiner si è ufficialmente scusato per la sua performance in Masks. Cioè, si è proprio fatto proprio io, mi dispiace.
Ma lui, loro poveracci, non è che recitassero male, era proprio lo sceneggiatore che era brutta, però.
Ha proprio fatto le scuse ufficiali, scusate.
Poi era prima stagione, no? La prima stagione...
No, ma è più avanti. Non mi ricordo che, ma è più avanti. Non so dove. Non ho segnato chiaramente la data, però sono sicura che non è la prima.
Ah sì, vediamo un po'. Vediamo un po' che stagione era.
Rullo di tamburi.
Settima! Oddio, beh, in effetti sì. Beh, no, in effetti settima stagione. Ecco, questa è una puntata della prima stagione, onestamente.
Ecco, quando mi dite no perché le prime stagioni di TNG sono orrende, invece la settima è bella, ecco, no. Ricordate, la prossima.
Però, vabbè, dai. No, comunque Veruska è notevole la maschera da stile Eyes Wide Shut.
No, la maschera è bellissima.
E tutto il resto.
Sì. Insomma, vabbè, andiamo avanti.
Facciamo una cometa di anime?
Facciamo una cometa di anime.
Vai, fai la cometa di anime.
Chi quale?
Non lo so, scegli te.
Vuoi fare Incantevole Grimi?
Partiamo da quella più vecchia che... No, la più vecchia è l'Impero della Cometa, di Yamato.
Allora, facciamo l'Impero della Cometa, di Yamato. Va.
Dai.
Adesso lo pesco, dai, cominciamo a parlare dell'Impero della Cometa.
L'Impero della Cometa sono quelli che non si fanno la ceretta
alle sopracciglia.
Cioè, hanno un problema grave.
Pensa che questa è la cosa che voi ricordate dell'Impero della Cometa?
Ti giuro, da bambino mi ha traumatizzato che avevano il buono ciglio che gli arrivava più in faccia. Non puoi avere... Cioè, esistono dei metodi di depilazione che ti permettono di evitare questi vestiti. Dai,
pensa che io mi ricordo la principessa Invidia, e io l'avevo interpretata come principessa Invidia e mi chiedevo perché si chiamasse come un'insalata, ma
come una scheda grafica, solo che le schede grafiche all'epoca non esistevano. Però che tra l'altro, vabbè, ma voi lo saprete sicuramente, anche chi ci ascolta lo sa sicuramente, che nella perché noi avevamo visto da bambini Star Blazers, che era la versione edulcorata che veniva appunto da Yamato, in cui avevano cambiato anche il nome dell'astronave, perché anni 70 il 45 era molto vicino e quindi non è che stesse bene. E tra le varie cose, quella era la figlia di Star Blazers, mentre nella versione giapponese era l'amante, come ogni imperatore si rispetti. E tra l'altro lui, come ogni imperatore cattivo che si rispetti, li lascia a terra,
cioè, la molla lì a cavale.
Lei e quell'altro dice: guarda, hai fatto talmente tanto casino che smo sulla nave non ci salite. Mentre nei Star Blazers dice: vabbè, salite amici come prima. In realtà dice: adesso voi restate qua e amici come prima, chi si è visto si è visto. E sì, Gundam, è vero, Gundam però non era una cometa, era un meteorite che lui voleva far cadere. Sì, diciamo che Akai sui 6 sì, scende la cometa rossa, effettivamente. Sì. E poi lui voleva far cadere Axis
nel contrattacco di Shah
sulla Terra.
Terra, che poi appunto viene sventato con una sorta di Bruce Willis anteritteram, facendo esplodere le testate nucleari all'interno dell'asteroide, però.
Beh, no, lì loro non riescono a deviare Axis, però poi c'erano questa specie di psycho frame, di enhancer psionici che Shar pare che avesse dato anche a Amuro-Ray per avere la stessa.
Quello alla pari.
In qualche maniera riescono a deviare questo asteroide per mirare.
Sì, è stato un momento di deriva mistica che non è che abbia particolarmente apprezzato.
Sì. Però vabbè. Torniamo all'impero della cometa, però appunto
l'impero della cometa
era appunto una cometa bianca. L'impero della cometa bianca era al centro, c'era ecco qua, pure qua c'ha la coda, al di fuori addirittura del sistema galattico c'è già la coda, not to scale ovviamente, perché sennò sarebbe lunga tipo 20.000-30.000 anni luce. Allora Davide, se tu citi tutti questi, però io ti sfido Akai su 6, Charles Nabr, Kasvar, Dendekum, però come voi sapete in Zeta Gundam come si chiamava?
Quattro vagina.
Quattro vagina. Tutto. Che io dico, ma cari giapponesi, amici miei.
Succede nelle migliori famiglie.
Chissà se YouTube ci censura con questo, però vabbè. Dopodiché appunto loro hanno questa specie di mezzaluna su cui c'è la città, e effettivamente questa parte qui, tra l'altro, come sceneggiatura e come storia, no, è una delle migliori come viene descritta. Ma, no?
Sì, perché comunque la cometa arriva all'interno del sistema solare, scende sulla Terra, ci sono queste scene in cui si vede che a terra ammara nell'oceano, in cui i dialoghi italiani hanno, come dire, un po' fatto flanella sulle misure, perché si parte da un diametro di 3.000 metri e poi si arriva a un diametro di 3.000 chilometri e ti chiedi come possa stare nell'oceano una cosa di 3.000 chilometri. E poi, una volta che la Terra è più o meno in procinto di arrendersi all'impero della cometa, torna l'Argo, la Yamato, attacco delle tigri dello spazio.
Mi pare che aveva il cannone ad onde moventi fuori uso, mi ricordo, sì. Per cui l'attaccano a cannonate, per intendere.
No, aspetta, allora era meglio di così, Omar, e basta. Loro devono andare a salvare la Terra, vengono intercettati da Deathlock che gli sfonda il cannone a onde moventi, e però poi si redime vedendo l'amore che c'aveva Yukimori per Willstar o Susumu Kodai. Dopodiché gli dice: guardate, voi fate un po' come avete fatto col mio pianeta che avete distrutto, attaccateli dall'alto e dal basso. E quindi attaccano dall'alto e dal basso e si introducono all'interno della cometa, e fanno proprio un'azione di comando in cui si sacrifica
il marine spaziale
facendo saltare la centrale di energia. E questa appunto è l'esplosione in cui lui si sacrifica. E tra l'altro nel film muoiono praticamente tutti. Sì.
Ma il film era antecedente o dopo l'anime?
Mi pare che fosse antecedente e che la serie fosse stata realizzata proprio perché il pubblico non aveva affatto gradito che ci fosse stata la moria di tutti i personaggi, e quindi nella seconda stagione hanno ripreso la trama dandole un finale meno drammatico.
però è peggiore, sì. Perché fondamentalmente c'è il Deus Ex Machina, no? Anzi, c'è la Dea Ex Machina, se vogliamo essere...
Sì, Prelena di Telesar, sì. Amichevolmente ribattezzata Trielina, chiaramente.
Ma io non dico che si chiamasse Trielina da piccola, andiamo avanti.
Quindi, vabbè, sei... perché da noi non l'hanno voluta chiamare col suo nome vero, che era Teresa.
Però anche là, la vera vincitrice è quella della terza stagione, che era la Leggina Luda, che io capivo Luna, Leggina Luda.
Traumi infantili anche questi,
Antecedente, dice Cuni. Cuni è l'espertissimo di tutta la roba di Matsumoto, se dice antecedente il film, sì, perché appunto loro si sacrificano e vengono aiutati da Trelena di Teresar. Teresa di Teresar, che lei era di antimateria, tra l'altro, essendo di antimateria, dice: vabbè, vado là, è chiaro, faccio un botto che non finisce più. Però lì il film, il problema del film è che era 2 ore e passa, però l'ultima mezz'ora, c'è cioè un punto molto lungo, è dopo l'attacco comando, che è perfetto dal punto di vista sceneggiatura, stanno lì a piangersi dicendo sì, ci dobbiamo sacrificare, dobbiamo morire. Che sì, è vero, è molto giapponese, però la tira veramente troppo per le lunghe, pur essendo un finale più sensato, perché appunto non, cioè, per come era rappresentato nella serie e nel film, l'imperatore Comera era troppo troppo forte, quindi l'unico modo era
tra l'altro mi conferma, cioè nel ricercare le informazioni, no, per la puntata. Tornando, ho visto che il primo lungometraggio della Yamato ai tempi, addirittura in Giappone aveva surclassato il primo Guerre Stellari, che erano usciti contemporaneamente praticamente, episodio 4.
Può essere, ma mi sa che però era prima il film di Yamato. Cuni, Yacin Soccorso. Però può essere, perché comunque...
Ma la prima serie di Yamato mi pare che sia del 72, può essere che poi abbiano deciso di tentare con un film, però onestamente la cronologia non me la ricordo.
Allora, l'Impero della Commedia è del 78, questo è proprio la serie. No, lo so, questo sono sicura, l'ho scritto.
Dipende appunto da a quando risale il primo film, che però è posteriore, allora...
La serie, guardate, tanto qua c'è, cioè io in Wikipedia, che lascia il tempo che trova, insomma, vedete, la serie è 74-75, questa è la prima, e poi dopo Yamato 2, quello che dite voi appunto è questo, è il film.
Vedi? Che c'è scritto
che... Sì, sì, sì. Tra l'altro, appunto, poi dovremmo fare una puntata sulla Yamato a parte, perché è chiaro che erano la Yamato e la Musashi erano le due corazzate più potenti di tutta la Seconda Guerra Mondiale, perché non erano vincolate dal trattato che i giapponesi amichevolmente non rispettavano, e soprattutto non erano vincolate da dover passare per il canale di Panama, che vincolava invece.
Marco, mi pare che avevamo parlato nella primissima live
con Antonio Moscatello. Moscatello, sì. Allora dice, allora Cuni dice, non ricordo, però poi dopo il botto lo fece, con la gente in coda sin dal mattino, vabbè, quelli già sono giapponesi, il film è successivo alla prima serie, che è sostanzialmente un montaggione, il primo film, quello della cometa però è girato con un rapporto 16 noni o comunque 2:35:1. E comunque appunto dal punto di vista della sceneggiatura, se lo riguardate, quello degli anni 70, soprattutto la seconda parte della serie dell'Impero della Cometa, è scritto molto bene, poi è ripreso anche da Hideaki Anno nelle sue varie sia citazioni che situazioni. Poi lui lo riprende un po' con Nadia, no? Perché lì il rapporto era tra Nadia, era Lexelion e il Noè Rosso, contro invece in questo caso Yamato contro l'Impero della Cometa.
Che tra l'altro fatto anche Yamato 2202, di cui però non parleremo,
no, perché non esiste
come editorial, esatto,
non esiste,
sono come sequel di Guerre Stellari, non sono mai esistiti, ne hanno parlato ma non li hanno mai fatti,
sì, ok, sì. Ma quindi a questo punto volete fare anno, voi che siete manghi.
Ma possiamo passare direttamente a Hideaki Anno e al suo simpatico Gambuster.
Casolino, dacci un segno.
Sì, eccolo. No, ma che ti dacci un segno? Decidete voi, ma posso io essere in contrasto con due forze della natura come codeste che si appalesano Quindi eccolo qua. Tra l'altro, io me l'ho dimenticato effettivamente che c'è anche in Gambaster la cometa di Halley, poi se non ricordo male.
La cometa di Halley,
sempre lei,
che anche qui per l'appunto la fanno vedere con un'enorme coda, ma si trovava nei dintorni dell'orbita di Giove, quindi dubito che avesse una questa portata. Però scenograficamente rendeva e quindi è licenza poetica.
Figo.
E sullo sfondo della cometa di Halley si svolge il combattimento del primo lancio del Gambaster completo, pilotato però soltanto da Noriko Takaya, perché Kazumi Amano era ancora sui
catorci, sulle belle panti.
E c'è questa bellissima scena con una musica secondo me meravigliosa, ma io ho un problema con tutte le colonne sonore delle cose dirette da anno. E si lancia il Gambaster perché praticamente i mostri spaziali hanno praticamente decimato l'intera flotta ed è rimasta soltanto l'astronave madre, che è la Xelion.
L'Xelion, esatto.
Esatto, che si vede nel fotogramma.
E qua è piccolina, però dovevo far vedere la cometa. Salutiamo anche Stefano Tanci. Ciao Stefano. Sì, appunto, e tra l'altro anticipa molte tematiche degli Eva, no? Il Gambaster, come funzionava.
Anticipa parecchie. Allora, è una commistione tra il vecchio super robot, componibile in questo caso da due parti, e con una serie di attacchi che venivano chiamati, cioè
o devi chiamare l'attacco, non puoi premere il pulsante, dai, so.
Ma la doppiatrice di Noriko Takaya, Noriko Hidaka, cioè, non so quanto sia un aneddoto da prendere
con le pinze,
però pare che si fosse, come dire, non dico lesionata le corde vocali, ma per quanto urlava i colpi del Gambaster. Ed effettivamente, siccome in ogni caso è disponibile soltanto in giapponese, andatevi a sentire questa ragazza che urla i vari...
Ti stai facendo schippare il microfono a noi.
No, scusa. Sì. No, va bene, finché parlate voi va bene, quando parlo io si sente l'eco vostro.
Ah, ok, allora posso.
Se vuoi mi metto a urlare come Noriko Takaya, ma non è carino.
No, vai.
In cui appunto urla i vari colpi, le varie armi, il super l'inasuma kick, il looming laser, il buster shield, double buster collider, tutta una serie di cose meravigliose.
Ricordi tutti, però. Ma sai perché sono in giapponese? Sì.
Perché avevano perso, mi pare, la colonna sonora internazionale.
No, hanno perso perché appunto perché di solito c'è il mixato tra gli effetti speciali,
esatto.
Se lo so perso in maniera molto Gaimax, e quindi esiste solo in giapponese.
L'avevo messo qui un attimo, okay. E quindi è disponibile, ma non lo so se forse anche in inglese, credo che anche l'edizione inglese credo che abbia soltanto il...
Solo così, perché non c'è. Perché non c'erano le tracce separate, quindi senza le tracce separate non puoi appunto...
Non puoi scorporarle.
Parlato. Soprattutto quando quella grida a squarciagola, super fulmine di distruttore, eccetera, eccetera. L'altra cosa che riprende è che andava a batterie nel quarto episodio, no? C'aveva pochi minuti di funzionamento.
Aveva praticamente soltanto 10 minuti di autonomia. E all'ultimo, quando rimane soltanto un minuto, la pilota decide di tentare la mossa kamikaze e si fa letteralmente impalare dal rostro della nave madre aliena, per poi acchiapparla e appunto urla uno tsukamaeta meraviglioso, che significa letteralmente ti ho preso, e gli scarica addosso tutto quello che rimaneva dell'energia del Gambaster, facendola esplodere, credo, atomizzandola.
Va bene, in effetti c'è ragione, ora che ci penso, se gli erano rimasti 3 secondi di energia, come fa a folgorarla atomizzandola? Però va bene così, gli vogliamo bene comunque.
Ma magari l'energia dell'autonomia era diversa dall'energia delle armi, chi
era
lo
ibrida,
sa. No, io non mi metto a sindacare su queste cose, che fa idea chi hanno.
Non sai che sono.
Basta che ci sono cose che esplodono.
Sì. Beh, vabbè, tra l'altro Gunbuster, va bene, ne abbiamo parlato infinite volte, sta anche su YouTube, se non l'avete visto recuperatelo, perché vedete anche dal punto di vista dell'autore, sì, che si era appoggiato anche a vari altri scrittori anche di fantascienza, molte delle tematiche che poi riprende sia in Nadia che in Evangelion, quindi tra l'altro più semplificate, perché Evangelion, per quanto bellissimo, poi è molto molto complesso, mentre queste storie sono molto più lineari. Gambassa, anche Noriko è una specie di Shinji che lì per lì ha problemi e poi supera subito il problema, in realtà poi che è nel quinto, no, che lei ha
alla fine di
nel quarto fa questo, no, ma nel quinto dice alla sorella maggiore Onesa, ma dai, mo, non piange te perché hai lasciato l'uomo tuo sulla terra. E
sì, fa questa bellissima, sempre queste bellissime interpretazioni urlate a squarciagola di Onegai, Kasumi Tatakatte, ti prego.
Kasumi, è la prima volta che la chiama per nome, non la chiama sorellona, no? Perché
no, esatto, è la prima volta che non la chiama Onetta.
No, cos'è Tsukamaita? Skamaita, che sarebbe Totò acchiappato. Skamaeru è prendere, acchiappare, quindi quando l'acchiappa il mostrone, lei dice Skamaeta. E visto che Enrico ci lancia questo assist, sì, io direi che ce ne andiamo, sì, su Capitan Futuro, il più duro degli eroi, sulla cometa, ve lo ricordate voi? Sì?
No, io Capitan Futuro l'ho perso completamente. Io l'ho visto, ma ero troppo piccolina.
Questo tu, Omar, sì, però l'età di Capitan Futuro ce l'hai, eh?
Sì, non ho ricordo, cioè se sono lo vedicchiavo, allora non stiravo, per cui praticamente non era la serie da stiro, per cui non...
Ma per me era il capitano con lo blog della lavatrice sul petto, sì, più sì, di sì, tanto sì, non è che
vabbè, no, la base.
Lui è molto fantascienza classica, perché si basa sui racconti di Edmond Hamilton, eccolo qua. Mm-hmm. Capitan Futuro, sono vari racconti, tra cui questo che cita Enrico, che poi avevo appunto messo anche io, sulla cometa di Halley, cioè The Comet Kings. Sono vari racconti che Edmond Hamilton ha fatto su Capitan Futuro. Lui è orfano, c'ha questa nave che si chiama Comet, anche la nave. C'è il robot, c'è il ragazzino non odioso, in mutaforma, e la ragazza, e risolve problemi come Wolf. La cosa interessante è che le varie avventure erano, in questo caso questa della cometa, erano 4 episodi. Cioè tutte le avventure non erano un episodio, o non era una serie intera che si svolgeva su un'avventura, ma erano micro volumetti di 3-4 episodi che appunto raccontavano la storia della cometa. E appunto questo qui, è troppo piccolo pure per me, Le astronauti scomparsi, Il signore della cometa, La verità di Arturus e L'incubo della quarta dimensione. Anni 70, fine anni 70, infatti sulla Rai arrivò negli anni 80, sì, c'era anche il bravo, vabbè, Cuni, il cervello biologico era il dottor Sandor, no, Sandor era quello di Yamato, cioè il dottor che aveva appunto era un cervello collegato a un drone che faceva cose. Ma sono storie molto belle, perché proprio fantascienza classica, c'è quella che loro rimangono naufragano su un pianeta e devono costruire l'astronave da zero, quindi costruiscono tutti i pezzi, perché il pianeta sta per essere distrutto. Poi c'è quella appunto della cometa che abbiamo appena citato, dei vari signori del male, ma è molto... proprio space opera anni 30-40, quindi se vi capita recuperatelo, perché tutto sommato non è neanche invecchiato malissimo, cioè è chiaro che i topoi, credo che si dica al plurale, correggetemi voi ragazzi, sono quelli, però non è kitsch, no? Cuni, tu come la vedi? Simon, grande, grandissimo. E quindi questa della cometa di Halley, loro vanno sulla cometa e scoprono che dentro la cometa di Halley c'è tutto un mondo, tutto un impero di gente che lì per lì è cattiva, poi si scopre che il cattivo è buono, ma in realtà c'è dietro un altro super cattivo e poi va tutto bene.
Grande trama.
Vabbè, così, però è come quando Guzzanti faceva Lorenzo, i promessi sposi, due si devono sposare, uno gli rompe le scatole, poi muore, è chiuso. Devi ricordare quando faceva la maturità Lorenzo. Va bene. Poi, Omar, una fantascienza classica?
Restiamo sempre sulla fantascienza classica, e io andrei su quelli della cometa, praticamente.
Questo è proprio classicissimo, no?
Sì, Allora,
eccolo, da... Jack Williams. Allora,
Jack Williams, parliamo praticamente di un, addirittura di un, allora, il romanzo, è, cioè, il, diciamo, questa parte fa, è il secondo capitolo di quella che viene definita la saga della Legione dello Spazio, che praticamente erano inizialmente tre volumi, che era proprio Legione dello Spazio, quelli della cometa e l'enigma del basilisco, che dopo, diciamo, in maniera postuma sono stati attaccati dopo un po' di anni altri due romanzi, che però sono un po' slegati dalla continuity. Diciamo che fra i tre romanzi che vi ho appena citato c'è una sorta di continuity. Erano, tanto il romanzo era stato pubblicato a puntate nel 1936 su una rivista di fantascienza Astounding, e poi dopo però il libro in effetti come forma computer, cioè con la somma dei tre, delle quattro puntate, è uscito poi nel 1950. È una classica proprio space opera vecchio stile, parliamo proprio anche di un romanzo del 1936, molto indirizzato a un pubblico di adolescenti, perché ovviamente le tematiche che parla non hanno molto introspezione o sofismi.
Se ne uno me ne ha, va bene,
esatto.
Così, eh.
No, è molto, il romanzo è molto, cioè, beh, allora, della trilogia il primo è bellissimo, il secondo, che questo qui praticamente, insomma, così così, il terzo, l'Enigma del Basilisco, è proprio sconsigliabile, perché proprio non, tirano troppo la, tirano, come dire, allungano troppo il brodo. La cosa buffa è che anche se è uscito come quelli a cometa, The Cometers, no? Tanto poi
i comitati.
No, in teoria dovrebbe essere i comitiani, se vogliamo metterla, sì, così, ma poi sì, il comitato. Yeah. La cosa da spiegare proprio tanto qui in questa rappresentazione, in questa copertina, è spiegato. In effetti non era una vera e propria cometa, ma anche se inizialmente viene rilevata come una cometa che si avvicina al Sistema Solare, era una sorta di sfera di Dyson fatta a mo' di ellisse, e mi sono segnato le dimensioni, che era lungo 19 milioni di chilometri praticamente, e al suo interno
19 milioni di chilometri,
sì, e al suo interno aveva praticamente più sistemi solari, per
eh sì, perché 19 milioni, sì, di chilometri è quasi un decimo della distanza Terra Sole, che è 148 milioni di chilometri, quindi
Che erano stati, come dire, catturati durante il suo vagare nel cosmo. Tra l'altro poi si scopre che questo, diciamo, micro universo era stato liberato involontariamente dai terrestri che avevano sconfitto le meduse, che erano i cattivi del primo libro, per cui praticamente se loro non sconfiggevano le meduse, questi qui se ne stavano buoni dove erano praticamente imprigionati. Era abitato dagli Aitrin, penso che si pronunci così, che erano degli esseri di pura energia che si cibavano delle emozioni umane, e praticamente il fatto che contenevano tanti sistemi solari erano quelli che loro arrivavano, fagocitavano i sistemi solari e con ovviamente poi gli abitanti dei vari pianeti, e poi praticamente li utilizzavano come fonte, diciamo, fonte di cibo.
Un frigorifero.
Esatto. Il bello è che si ferma, qui Marco dovresti confermare te, si ferma proprio nell'orbita, diciamo poco fuori dell'orbita di Plutone, perché Plutone era appena stato scoperto.
Ah, capace, sì sì.
35, certo.
Tra l'altro vedevo che l'autore è vissuto fino a 98 anni, tanto di cappello. Non,
Ma lui poi era uno dei precursori, cioè era proprio, era tra l'altro uno di cui Heinlein, nel scrivere Starship Troopers, si è ispirato pienamente, proprio di
Ah, sì?
Cioè, proprio era uno, si può dire che forse è stato quello che ha creato la space opera praticamente. Comunque vi consiglio di leggere il libro, tra l'altro si trova ancora tranquillamente, tra l'altro è uscito un bel cofanetto dell'Oscar Mondadori che conteneva i tre romanzi.
Era quello che avevo.
Non ho capito, scusa.
Era quello che avevo, già. Niente. Avevo perdita d'acqua dietro la libreria.
Vabbè, quello è un problema. Comunque sì, Plutone è un pianeta, giusto?
non scordiamocelo, appunto.
Ecco, comunque alla fine questi i cattivi vengono sconfitti praticamente dal protagonista da solo, che va contro il famoso coso lungo 19 milioni di chilometri con la H. La H era praticamente questa arma definitiva che aveva la Federil, diciamo i terrestri avevano, che era H proprio scritto tutto in maiuscolo, che doveva essere un acronimo che però nello svolgere della trilogia non viene spiegato che cosa significasse questo acronimo, che era come era una sorta di arma umana, perché praticamente funzionava lei insieme ad un'aliena che dopo, guarda caso, nella fine del primo libro, inizio del secondo, diventa la moglie del protagonista.
Ecco. Mm-hmm. Sì, tra la stessa opera giustamente c'è anche Flash Gordon come mini universo. Tra l'altro Enrico De Anna, che ci fa sempre questi assist, dice domani esce Don't Look Up, sì. Ne avevamo parlato, no?
Nella live quella con
Gianluca Russo. In quel caso erano meteoriti.
È chiaro che a nessuno importa della cometa, ci mandi contro Bruce Willis.
Sì, ma infatti i meteoriti li abbiamo fatti con Bruce Willis e quelli là, anche di Deep Impact e così via. Mo stavo cercando Don't Look Up, e vabbè, ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi se volete recuperatelo. Eccolo qua, questa è la locandina, appunto, è molto satirico. In questo caso il meteorite stava a simboleggiare il riscaldamento globale, in realtà poi è stato surclassato dal Covid e quindi ancora più d'attualità. Altri film, Omar, tu ne hai citati parecchi,
sì,
no?
Rimaniamo sulla cometa di Halley, che a quanto pare è una location molto amata in campo fantascientifico.
Cioè, perché è famosa, no?
E parliamo di un'altra, di un film... ai tempi considerato come, diciamo, quasi un B-movie, poi secondo me invece era fatto con notevole dispendio di mezzi, aveva un ottimo cast per quel buon Patrick Stewart e poi una Matilda May sfolgorante, direi, che ha più che altro perché per praticamente tutto il film gira si aleggia nuda per tutto il film praticamente, per la gioia dei fan.
E hai avuto problemi tu a trovare immagini, tra l'altro, no?
Perché sì, no, il problema è che quando uno...
Che fossero
uno
proponibili anche in fascia.
Esatto, uno digita Space Vampire più che, scusate, tanto più che le tette di Matilda May non vengono fuori sostanzialmente, però...
C'è anche la spada di fuoco qua.
Sì, esatto. Comunque, Space Vampires, tra l'altro, è tratto da un romanzo di I vampiri dello spazio di Colin Wilson, che tanto Colin Wilson è uno degli esponenti di quella che veniva considerata la fantascienza gotica britannica, che era proprio una sorta di sottogenere che fra gli anni 50 e 60, che era una commissione fra fantascienza, fantasy, horror e un po' una spolverata di sesso. Per intenderci, non so se vi ricordate il ciclo del dottor Quatermass, diciamo
Peter Cushing ha fatto una versione di Quatermass. Sì.
Esatto.
Anche Tennant.
Sì.
Era proprio un tipo di fantascienza molto molto particolare. Allora, c'è da dire che anche in questo caso, Marco, in sé il film è di quelli liberamente ispirati, perché praticamente il romanzo, anche se parte grosso modo con lo stesso punto di partenza, però è più visto quasi come un noir, perché più un giallo, è molto più lento, molto più... Mentre invece proprio il film è focalizzato sul fatto che una missione congiunta ESA-NASA, tra l'altro su una specie di space shuttle europeo chiamato Churchill, mentre sta esplorando la cometa di Halley, tanto per cambiare, scopre nella coda della cometa questa gigantesca astronave. Ovviamente entrano dentro, trovano mi pare che erano quattro bare praticamente contenenti questi tre uomini e una donna. Adesso non ricordo che...
E lui dice: liberiamo la donna, perché comunque...
Esatto. No, ma lì portano anche, mi pare che portano anche giù anche i ragazzi, ma praticamente fanno subito una brutta fine.
Mi pare che si prosciugano, una cosa del genere.
Sì, una roba, adesso...
Ma era lei che si era dovuta gli snack per il viaggio? Sì,
esatto. No, erano proprio... Perché poi all'interno
si vedono... male,
Sì, no, ma poi all'interno si vede la loro forma, che probabilmente erano dei giganteschi vampiri umanoidi, pipistrelli umanoidi, praticamente proprio la classica iconografia del vampiro, no? E che però praticamente diffondono anche questa sorta di peste galattica, la chiamavano, che zombificava gli uomini e li faceva in modo tale che praticamente con succhiando l'energia vitale prosciugasse tutti. E cosa succede? Succede che praticamente tramite proprio questo ritratto, è uno spoilerone perché è la scena finale del film questa, il capitano il comandante della famosa missione sullo Churchill, dato che si è creato un legame, se volete anche sentimentale, fra lui e la Space Girl, sacrificandosi, fa in modo tale che praticamente ritornano all'interno della famosa astronave che riprende e rivaga nel cosmo. Il film era diretto da Otto Boper, per cui parliamo di uno dei maestri dell'oro. Non aprite quella porta, mi pare, e si è fatto e altri cult dell'oro. È notevole perché era fatto, cioè, soprattutto per esempio le scene iniziali dell'approccio della navetta Churchill alla cometa di Halley sono veramente notevoli e reggono benissimo ancora adesso i tempi. Erano stati tutti realizzati con modellini, perché allora parliamo di un film dell'85, la computer grafica non c'era. E tutto sommato, anche dopo tutto il resto, è una fantascienza molto horror, perché anzi direi che è quasi più un horror che un film di fantascienza. E lì si vede proprio lo zampino di Hopper. Sì, poi comunque... c'è Patrick Stewart anche.
Ah sì, che parte faceva? Non me lo ricordavo.
Ma faceva una parte anche limitata, che comunque anche lui fa una brutta fine sostanzialmente.
Ma credo che comunque anche il dottor Wood, io quello con la sciarpone, ha un momento di vuoto, che tra l'altro è il mio preferito, Tom Baker. Comunque era quel periodo in cui fantascienza e horror erano praticamente abbastanza mescolati, tant'è che effettivamente quella di Tom Baker è uno dei dottori più spaventosi in assoluto. Delle venature horror veramente pesanti, vabbè, lo vedi adesso, dici sì, ok, però ai tempi aveva delle venature horror veramente pesanti.
Io mi ricordo Verusca, praticamente che ho recensito da poco l'astronave degli esseri perduti, che praticamente sarebbe il titolo italiano di Quatermass del Pozzo, che è una delle ultime pellicole della saga di Quatermass. È veramente bello, è horror praticamente, non è più neanche oppure la fantascienza è la cornice di un horror praticamente. Sono film veramente, era un bel genere secondo me, perché tra l'altro aveva, se volete, con trame tutto sommato neanche poi molto, molto sofisticate, riusciva a coinvolgere molto o lo spettatore o il lettore.
Ma infatti è un genere che secondo me è un peccato che poi si è un po' perso, che aveva secondo me appunto ha avuto anche delle grandi manifestazioni proprio. Adesso ok, le vedi, sono povere, grazie al cavolo, cioè era un periodo storico in cui appunto andavi con i modellini, per cui, vabbè, Dottor Who andavi, mi ricordo gli effetti speciali erano fatti letteralmente con il pluriball, quindi...
Ma Dottor Who per me è sempre stata una cosa teatrale, no? Cioè anche
questo film è la dimostrazione che Alien non ha insegnato niente, perché quando trovi un'astronave nello spazio la devi lasciare stare.
No, la devi detonare.
La devi detonare.
Vabbè, come diceva Sigourney Weaver, andiamo in orbita e nuclearizziamo, no? Che risolve tutta una serie di problemi. Infatti anche Enrico cita come Alien, poi hanno fatto Species. Sì, in effetti bisognerebbe fare una puntata su Carpenter. Va bene, lasciando Space Vampire, dove ci dirigiamo, ragazze?
Allora, io tirerei fuori, anche se okay, è l'unica cometa che cade, però io tirerei fuori Tunguska, tradimento.
Tunguska, allora, Tunguska la salviamo perché le leggi, no, com'è, si applicano per i amici, si interpretano per gli amici. Tunguska tecnicamente non si schianta al suolo. Cioè non c'è un impatto al suolo, infatti non è chiarissimo, quasi sicuramente è stata una cometa che appunto però si è detonata nell'atmosfera e l'onda d'urto è quella che poi tirò giù tutto, però questa è una foto da X-Files, giusto?
Esatto, allora in pratica mi sono segnato due cose, Allora, la cometa, la non cometa, quello che è, allora, è del 1908. La cosa interessante è che già nel 1946 avevano cominciato ad apparire le ipotesi complottare, ho scoperto, di un certo, lo pronuncerò malissimo, scrittore di fantascienza, un certo Alexander Kazanstev, che sosteneva che praticamente in realtà non era effettivamente né una cometa né, ma era chiaramente un'astronave marziana che era venuta a invaderci.
Marziana, proprio
marziana, sì, sì, proprio marziana nello specifico.
L'ho vista dalla targa,
l'ha fotografato un autovelox.
Ah, esatto. Ecco quello.
Sì, lo Space Velox.
Lo Space Velox.
E nel 1996 praticamente viene ripreso da, appunto, da X-Files, e comunque in queste cose complottare, quando erano ancora per pochi e si sapeva che erano boiate, ci sguazzava, e quindi all'interno di questo corpo celeste praticamente c'è questo alieno oleoso, che infatti era stato ribattezzato lo Alien, che era fatto praticamente di, appunto, questa specie di petrolio nero, che possedeva praticamente le persone entrandogli in vari orifizi e punti di sospensione, e infatti praticamente possiede prima Krycek e poi praticamente cerca di possedere Mulder in questa puntata combo Tunguska Terma, che è ambientata per l'appunto in così nella steppa, nella rude steppa siberiana. Mi sembrava sì, Mulder viene posseduto dall'alieno oleoso. Non guardatemi, andiamo avanti. Non sono innocente.
E questa era X-Files e la cometa. Sì. Ottimo. Poi?
Allora, carino. Avevamo dei altri cartoni animati.
Dai.
Tu avevi tirato... quello là tuo, coso, là, che si amano la cometa.
Your Name.
Ecco, sì, quello.
Your Name... che vabbè è stato praticamente un successone al cinema quanto 2-3 anni fa o giù di lì. E
2016, siamo vecchie,
mamma mia, perché dovete dire queste cose,
perché è vero,
è uscito stamattina nella mente mia.
Ecco, in cui si parte tutto dall'avvicinamento di questa cometa che passerà tra la Terra e la Luna e sarà quindi visibilissima, scatenando... Si possono fare spoiler? È troppo recente?
No, lo puoi dire, però non il finale magari, però che fa casino, sì.
Scatenando praticamente uno scambio di corpi tra un ragazzo e una ragazza, che a giorni alterni lei si sveglia nel corpo di lui, lui si sveglia nel corpo di lei.
Non è Ranma,
conservando tra l'altro pochi ricordi, perché le esperienze che vivono l'una nel corpo dell'altra sono paragonabili ai sogni che svaniscono.
Che pare... Boh, è andata avanti il telefono.
Le memorie che hanno di questi incontri sono come quelle che si hanno dei sogni che svaniscono poco dopo il risveglio, e quindi non riescono bene o male a interagire più di tanto. E alla fine sì, la cometa ha ne cade un pezzettino, ecco, non cade tutta la cometa e non si può proseguire oltre, perché appunto si spiegherebbe il finale.
Esatto. Comunque diciamo c'è un'anomalia temporale e poi c'è una soluzione che lui deve, però appunto Cuni dice il finale non ha senso, però Shinkai qui sono molto simili, i film di Shinkai molto belli, però un po' poco realistici come sceneggiatura, però bisogna dire che
ma
lui è un
robot, è un po' come Interstellar, che alla fine risolvono tutto col potere dell'amore.
Sì, però la Shinkai si perdona di più che Interstellar, perché non è che Shinkai sì. ti frantuma tutto dicendo no, ma la mia cosa è fisicamente esatto. Questo è molto carino, tra l'altro appunto ha avuto un successo mostruoso, ha fatto una quantità di soldi oltre l'imberecondo.
È stato anche riportato al cinema più e più volte in Italia, sì. Perché in teoria doveva essere trasmesso soltanto per 2 o 3 giorni in occasione, credo, di San Valentino, appunto, e poi continuò a essere riprogrammato per settimane, facendo un notevole incasso per essere un film di animazione. giapponese.
C'ha un suo appeal, effettivamente.
Ma io l'ho trovato molto bello, con dei personaggi azzeccati che fanno quello che devono fare dei ragazzini in una situazione come quella in cui si trovano.
Sì, sì. Tra l'altro, ecco, Kuni cita La voce delle stelle, Oshinoko, che è il primo lavoro di Shinkai fatto da lui da solo, tra l'altro. No?
Sì, molto, molto bello, molto breve. E...
animato, recitato, fatto tutto lui.
Io onestamente spero in un remake magari con qualche mezzo un po' più moderno, però anche così è un ottimo prodotto che si lascia vedere ancora oggi in maniera molto molto divertente.
Tra l'altro lì riprende molte, non neanche tematiche, ambientazioni di Gunbuster, perché appunto quella che vanno
fuori... Soprattutto la dilatazione temporale del viaggio.
Sì. Ciao Davide, auguri, buona
ciao Davide, auguri.
Auguri a chi poi ci lascia anche prima, poi... e sì sì, questo comunque il manga è una schifezza, il manga ci manca, perdonatemi l'aforismo, però lui ha fatto questo, poi ne ha fatti molti, tutti molto simili, secondo me di quelli poi il migliore è paradossalmente 3 centimetri al secondo, che è proprio una storia d'amore secca, che non, ciò nonostante però è vedibile, mentre quelli come i bambini che cercano la voce di qualche cosa, quello che, anche lì la Terra Cava, ne abbiamo parlato nella puntata della Terra Cava, non è che brillasse particolarmente per originalità. Questo secondo me, Kimi no Na wa, Your Name, è molto carino. Anche qua non si capisce proprio perché ha avuto questo successo mostruoso, però effettivamente non è certamente immeritato. Stefano Tanci ci cita Coherence, che però ci manca, e Shame on Us. Almeno non so voi, Omar, o voi no. Due ragazzi. Lo dobbiamo recuperare, magari poi se ci metti nei commenti qualche cosa, così rimane. Fa venire lacrimoni, sì, l'ultimo mi piace perché uso un po' di più, qual è? Agarty, sì, quello di Agarty era un po' una palla. L'ultimo qual è? Quello l'ultimo che è uscito.
Weathering With You?
Ah, sì, quella del tempo atmosferico. Quello sì. Pure era simpatico, che sta alla caduta Tokyo e rimane allagato per sempre. Sì, quello era divertente.
Quello cos'è? Makondo versione giapponese? Ah.
Sì, Venezia giapponese. Avevano citato sempre in quanto a sponde, chi è che aveva citato sopra cosa? Eccolo qua, sempre il Kuni, Crimi.
Crimi, il lungo addio.
Il lungo addio, com'è questo?
Il lungo addio, che è un novi o un film cinematografico, adesso non ricordo, che si svolge un paio d'anni dopo la fine della serie TV, in cui
Dio gli anni 80,
in cui Yu improvvisamente ricomincia a trasformarsi in Crimi in maniera del tutto involontaria, con la trasformazione che avviene con lei che diventa Crimi durante il giorno e torna Yu durante la notte. Ovviamente lei vorrebbe tenere nascosto tutto, ma viene immediatamente scoperta da Jingle Pentagramma e viene coinvolta nella realizzazione di un film, quindi c'è praticamente la realizzazione di un film all'interno del film,
il metafilm.
Boris.
Viene coinvolta anche Due Note Ayase, che è la sua storica rivale, e la trama del film all'interno del film è abbastanza... infantile, nel senso che sono queste due guerriere umane che devono scontrarsi con due guerriere del mondo dei robot, interpretate tra l'altro da loro stesse, truccate, per decidere quale dei due pianeti, la Terra o il pianeta dei robot, sopravviverà, perché sono in rotta di collisione uno contro l'altro, e la grande volontà del grande universo ha deciso di risolvere tutto con un duello, e chi vincerà questo duello vedrà il proprio pianeta salvato.
Ma lo vince Kirk, no?
Lo vince Kirk, chiaramente. Sì. E alla fine si scopre che queste trasformazioni involontarie di Yu sono dovute all'effetto dell'avvicinamento della cometa di Halley, infatti il film uscì nel 1986, che con il suo influsso riattiva il residuo di potere magico che era rimasto a Yu dopo che aveva restituito i poteri a Pino Pino, della stella.
Ecco che è Pino Pino, perché io non l'ho mai visto, quindi non capivo che diceva Enrico.
e i due gattini che erano rimasti con New durante la prima serie, Posy e Nega, possiedono i due gattini normalissimi terrestri di You, le spiegano cosa sta succedendo e le dicono: se vuoi puoi mantenere i tuoi poteri per sempre, oppure rinunciarvi per sempre. E lei, da brava picciona, ci rinuncia, perché è una picciona. Perché aveva trovato l'amore con Toshino.
È una conclusione, è proprio la conclusione della serie, quindi.
Questo è l'ultimo prodotto di Crimi, tranne forse una riuscita in cui c'erano le quattro maghette storiche, che erano Crimi, Amy, Evelyn e Sandy, dai Mille Colori, che praticamente avevano fatto un mashup, a mio parere non c'era, a mio parere inguardabile.
E questo tipo, no, tipo tutti i dottori, no? Tipo tutti...
Sì, una cosa del genere, una cosa del genere. Erano tutte le maghette, credo, dello studio Pierrot. E comunque sì, questa è la conclusione definitiva di Crimi. E secondo me è un prodotto molto carino, stavo dicendo. Perché, vabbè, è anni 80, è un film dedicato a una maghetta che si trasforma e fa l'idol, non è che puoi pretendere grandi profondità psicologiche, però è molto, molto godibile.
Va bene, va bene.
E poi c'è Toshio travestito da Crimi, cosa vuoi da me?
Ok, andiamo avanti.
Andiamo avanti, Omar, che c'è rimasto persone?
No, c'era volevo ricollegarmi, Marco, a Your Name, con quell'episodio di Babylon 5 che era intitolato La cometa dei Brachiri, in cui praticamente c'è i Brachiri, è una delle razze dell'universo di Babylon 5, che a un certo punto praticamente passava vicino al loro pianeta madre, passava questa cometa e succedevano delle cose strane. Cioè, cosa significava? A parte di che era forte, perché loro a un certo punto chiedono un affitto temporaneo di sezioni intere della stazione, perché praticamente facevano una sorta di proiezione che significava la proiezione del passaggio della cometa sul loro mondo.
Un extraterritorialità anche nel...
Esatto. Per cui era buffo anche il fatto che tutto il discorso che vanno a contrattare, che non si poteva, eccetera. Per cui c'è tutto l'aspetto, diciamo economico, commerciale, burocratico. Ma poi la cosa buffa, cioè la cosa bella, che è un episodio gustosissimo, perché non, cosa succedeva? Durante questo passaggio di questa cometa c'era il ritorno dei morti. Infatti il titolo originale è The Day of Dead. E i vari personaggi principali di Babylon 5 rincontrano dei personaggi morti del loro passato che hanno avuto una parte predominante o importantissima nella loro esistenza. È molto godibile, ovviamente.
Poi torna anche Kosh, no? Cioè c'è un messaggio da Kosh. Che
sì, infatti c'è il messaggio da Kosh, poi tra l'altro, ma poi si vengono svelati alcune cose proprio alla Straczynski, cioè che non si riuscivano a capire, per esempio, la conflittualità che c'era fra il comandante, quella nuova, la comandante che dopo sostituisce. Sheridan.
Sì, Tracy Scoggins era
esatto, ma adesso la comandantessa, non mi ricordo come si chiamasse, non si riusciva a capire come mai aveva un rapporto abbastanza strano con Sheridan. Si capisce perché erano stati sposati i tempi. Sì.
C'era la gara chi aveva più moglie, se Sheridan oppure Lando Mollari con quattro.
E poi c'è, per esempio, c'è il ritorno di una marine spaziale che cui Garibaldi aveva avuto una mezza tresca
in Gropos,
esatto. Poi, per esempio, c'è quello, l'unico che aveva avuto un incontro strano era stato, che veniva fuori Mordor, no? Praticamente era stato l'assistente Lenier che aveva avuto questo incontro con Mordor, tra l'altro è da lì che poi Lenier prende una piega. Come personaggio prende una piega negativa,
una brutta piega.
Sì. No, è godibilissimo, perché ecco, l'unico forse difetto di quell'episodio lì, che ovviamente, come tutta poi Babylon 5, non essendo autoconclusivo, uno doveva avere un'infarinatura quantomeno abbastanza pesante della serie.
Ma questo già credo che fosse quarta stagione, o terza
questa stagione. È la quinta stagione.
Quinta stagione addirittura, quindi... cioè, se sei arrivato fino alla quinta ti devi ricordare quello che è successo. Però è interessante anche per la trovata della sceneggiatura, appunto, che lui riesce a inserire tutta una serie di messaggi, meccanismi di trovate narrative in questa maniera, risolvendo tutta una serie di problemi, ripresentando vecchi personaggi e così via. Quindi di nuovo, tanto di cappello. Adesso stanno facendo il reboot, chissà che
sta. Ma tra l'altro c'è lui che ogni tanto sul suo canale Twitter sembra abbastanza gasato.
Sì, ma conoscendolo tra virgolette, perché ovviamente non è che lo conosco, però probabilmente è un'altra storia ambientata su un'altra stazione spaziale. Non sarà né un reboot né una rinarrazione, perché non avrebbe alcun senso, e lui non credo che gli interesserebbe fare, no? Tu come la vedi?
Ma io la vedo che o facevano un'operazione ritornando a una serie citata prima, tipo la Yamato, quella di, cos'era?
2199.
Esatto, che hanno fatto praticamente un remake, tutto sommato, attualizzandolo con mezzi, oppure dovevano fare qualcosa di, diciamo, sempre sul...
Ma sempre il problema su... è che come fai a riraccontarlo? Perché tutti sanno tutto, mo la storia si sa... Cioè, quindi appunto, o dice come dice Cuni, proseguono la storia col figlio di Sheridan, oppure sì, ma la storia anche del figlio di Sheridan sta già nei libri, quindi anche lì non è o vai contro il canon. Non, secondo me, a mio modestissimo parere, avviso, ipotesi, sarà un'altra storia ambientata su una stazione spaziale, perché altrimenti non è il tipo, secondo me, che si riduce
anche perché
alla Lucas. No, adesso mo ci metto 50 CG dietro. No,
esatto, anche perché tutto sommato, cioè la serie, ok, al di là degli effetti speciali, che ovviamente
infatti con l'Amiga, ragazzi,
esatto,
con l'Amiga.
Esatto, è il toaster di fianco, al di là di quello, però tutto sommato la storia secondo me è ancora sotto certi aspetti inarrivabile.
Sì, rimane probabilmente Cuni è spaventato dal canale, perché chiaramente vedremo che uscirà. Altre animazioni?
Non mi ricordo se avevi preso altri appunti.
No, allora, intanto faccio vedere al volo quelle che avevano giustamente citato sul canale Telegram, a cui appunto poi vi esorto a collegarvi, che sono i Simpson e Futurama, nel senso che c'è la cometa che scopre Bart, e quindi c'è tutta la scopre col telescopio, deve cadere su Springfield, c'è il come si chiama, credo che fosse Flanders, che era l'unico che c'aveva lo shelter,
il rifugio antiatomico.
Sta cometa cade, vabbè, non ve lo spoilero, perché anche qua diciamo che si può applicare, perché questa cometa poi in realtà non distrugge Springfield, ovviamente, perché era una delle prime stagioni, mentre in Futurama vanno a prendere il ghiaccio, cioè la cometa di Halley veniva utilizzata per recuperare il ghiaccio, perché era finito il ghiaccio sulla Terra, e quindi loro vanno a fare rifornimento di ghiaccio. E tra l'altro abbiamo passato già l'ora e un quarto, vediamo un po' che altro è rimasto sui film. Tu che c'hai, Omar?
Beh, ho un ultimo film che definirlo di fantascienza, e diciamo che è un'avventura con delle spruzzate fantasy, che il film è L'anno della cometa, del 92, di Peter Yates. Tanto qui posso spoilerare, perché tanto noto che hai messo sulla copertina dove c'è ancora il logo della vecchia Penta Video, che dopo è diventata la Medusa.
Oh, quello è uscito.
No, era...
questo. No, è questo, no? Lo stesso.
Sì, il logo della Penta Video. Era praticamente il film, parlava praticamente di questa coppia che era c'era praticamente la ragazza è un'enologa, per intenderci, mentre lui invece era un avventuriero miliardario. Cercano questo vino che era un Lafitte del 1811, che era stato praticamente vendemmiato con il passaggio della cometa, e si pensava che avesse al suo interno il segreto dell'eterna giovinezza, praticamente, che poi si rivelerà invece una palla clamorosa, praticamente. Però è carino perché è abbastanza, è molto leggero come film, però tutto sommato l'ho rivisto un paio di mesi fa, è carino, perché fai così, Ferusca?
Il vino magico col segreto, cioè Santo Graal,
cioè, no, che poi era un mix, perché praticamente c'era nel retro dell'etichetta, c'era una parte della formula che poi doveva andare integrata col contenuto del vino, una roba veramente comunque è carino come film, tutto sommato, senza infame e senza lode.
Quindi comete in abbondanza. Direi che abbiamo passato appunto la canonica ora un quarto, ore e 20. Potremmo anche chiudere per oggi. Ovviamente, come citavo prima, se non lo conoscete, c'è il canale Telegram di cui sto cercando la slide. Se ci arrivo, ve la faccio vedere. Eccolo qua. Unitevi. C'è il riferimento, insomma, del canale di Fantascientificast, che è anche il podcast, quindi anche salutiamo chi poi ci ascolta in podcast sul canale di Fantascientificast, che queste live su YouTube vengono poi riprese e messe in podcast. Dopodiché, visto che siamo agli annunci, mettete like, subscribe, share per battere il maledetto e malefico, malvagio algoritmo di YouTube. A questo punto auguri, buon Natale.
Buon Natale, buonanotte.
Esatto. Buonanotte, buone botte, buon Natale. E direi che a questo punto dobbiamo inventarci che fare, però la facciamo anche la settimana prossima di giovedì, perché il 31, cioè, si potrebbe pure fare il cenone, intendiamoci, però
vai.
Ha più senso farla il 30 di giovedì e vedremo un po' che cosa ci possiamo inventare. Comunque, buone feste a tutti, anche se ci state ascoltando in differita, magari è Pasqua. Ringraziamo appunto Tiera, Veruska, Omar e tutti quelli che ci hanno seguito online e offline. E Ari, buone auguri.
Ok, buone feste. Auguri, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save